Vabbè, parto rispondendo alla domanda, non avevo messo in conto di rispondere, però rispondo un po' alla domanda che mi ha fatto l'assessore. Perché un fisico scrive? Perché no? Nel senso che è vero, io ho fatto un percorso di studi scientifici che mi hanno portato alla laurea in fisica, però sono sempre stato interessato alla storia, mi ha sempre affascinato la storia, tant'è vero che io ho fatto anche una tesi in storia della fisica, per cui poi dell'ambito scientifico io comunque ho scelto il filone storico, ho scelto il filone che riguarda l'evoluzione delle idee. Mi ha sempre interessato capire più che la nuda formula matematica tutti i ragionamenti che stanno dietro la nuda formula matematica. La matematica, come dico sempre ai miei alunni, è una lingua. Però una lingua traduce sempre un pensiero. Ed è una lingua che non viene usata per pensare la matematica. Galileo, quando ha elaborato tutta la sua teoria sul principio di inerzia, ha pensato una visione del mondo. Aveva delle idee rispetto ad una visione del mondo, ha cercato prove in una maniera originale della sua visione del mondo e poi ha tradotto questi pensieri in una lingua che è la lingua della matematica. Il grande vantaggio della lingua della matematica, che è il grande vantaggio della scienza, è che la matematica è una lingua universale. Se io esprimo un pensiero, un ragionamento nel matematichese, lo legge un cinese, lo legge un giapponese, lo capisce un sudafricano. Il grande vantaggio della matematica è questa trasversalità. A me però ha sempre affascinato lo step precedente, cioè ha sempre affascinato tutta la serie di errori, di sbagli, di incomprensioni, di incapacità, di frustrazioni, tutta la carne, il sangue, il sudore che sono nascoste dietro una formula matematica. Per arrivare a quella formula matematica, spesso c'è il lavoro non di un uomo solo, di più persone, c'è un lavoro spesso di generazioni, spesso di millenni. La concezione del moto da Aristotele a Newton, che è una cosa per noi banale, ha richiesto 1.000 anni di storia. Vedere la stessa cosa, alla fine si tratta sempre della stessa cosa, un oggetto che si muove in questa maniera, eppure ci sono voluti 1.000 anni per vedere quello stesso movimento da un'ottica diversa. Perché ci sono delle cose. E quali sono le cose che guardi e quelle che non guardi? Quelle che puoi guardare, quelle che puoi trascurare e quelle che non puoi trascurare. Ecco, a me ha sempre affascinato tutta questa dimensione. Quindi mi ha sempre affascinato la storia, e la storia è fatta di uomini. E qua ritorno al discorso della carne e del sangue. Il limite dello storico è che deve limitarsi ai documenti. E anche i documenti per me sono sempre stati un po' limitanti. Perché i documenti raccontano i fatti e li raccontano spesso in forma parziale. Mi è sempre affascinato l'idea di fare un passo oltre la linea che i documenti segnavano, cioè andare nell'ombra. Fare un passo nell'ombra significa sconfinare nel romanzo. Il romanzo è quello strumento che, pur mantenendo l'aderenza ai fatti, e quindi senza sconfessare i fatti, ti permette di raccontare le cose attraverso gli uomini. In modo particolare, a me hanno sempre affascinato i periodi di rivoluzione, i periodi di cambiamento. Tutti i miei romanzi sono costruiti su periodi di grande cambiamento, la rivoluzione copernicana, il secolo delle grandi trasformazioni in cui si scopre l'America, si incomincia a viaggiare e andare all'altra terra, quindi il secolo delle grandi scoperte. E questo cinquantennio che ho segnato qui. È un secolo di rivoluzione. Noi all'idea di rivoluzione associamo l'idea di un cambiamento repentino. In realtà non tutte le rivoluzioni rappresentano o sono rappresentate da un cambiamento repentino. A volte i cambiamenti sono sottili, sottotraccia, lenti, poi esplodono, ma c'è un lavorio di anni della goccia che ha pian piano lavorato, scolpito la pietra, creato il buco, creato il foro, creato le condizioni perché si potesse verificare quel cambiamento. Ma mi piace sempre anche pensare che il termine rivoluzione in astronomia è legato al modo di rotazione di un pianeta. La rivoluzione di un pianeta intorno al Sole rappresenta il suo movimento. La rivoluzione di un pianeta intorno al Sole rappresenta movimento, cambiamento, ma anche ritorno nello stesso punto. Rappresenta anche ciclicità. Rappresenta anche il ritornare nello stesso punto, ma in una condizione, se vogliamo, diversa. Quindi l'idea di rivoluzione è un'idea di cambiamento, ma è un'idea anche di passaggio, di riassestamento. Di revisione dei valori e di rivalutazione dei valori. Per poter raccontare questi periodi e per poterli raccontare dal punto di vista di un romanzo, di una storia, ho sempre cercato di appoggiarmi a quello che io ho chiamato un osservatore privilegiato, cioè a una persona che potesse vivere quel periodo di cambiamento da protagonista o comunque a contatto con i protagonisti. Nel romanzo questo, L'uomo cambiò i cieli, il testimone è un astronomo danese del 500 che si chiama Tycho Brahe, che da noi è poco conosciuto, ma nel nord Europa è famoso quanto da noi Galileo. Ed è uno scienziato senza il quale Keplero non avrebbe potuto fare nulla. Keplero costruisce le tre leggi dell'astronomia, le tre leggi fondanti dell'astronomia copernicana, basandosi esclusivamente sui dati raccolti da Tycho Brahe. Se non ci fosse stato Tycho Brahe, non ci sarebbe stato Keplero. Sono interdipendenti. L'altro romanzo, quello, è centrato sulla figura di un esploratore non conosciutissimo che si chiama Sebastiano Caboto, che è il figlio di Giovanni Caboto. Giovanni Caboto era quello che nel 1494 ha scoperto il Canada, di fatto, e che la regina d'Inghilterra ha riconosciuto come cittadinanza veneziana solo nel 500. In inglese l'ha sempre chiamato John Cabot. La prima volta in cui è stato usato il nome Giovanni Caboto è stato nel 500 della scoperta del Canada, nel 1994, quando la regina Elisabetta l'ha chiamato Giovanni Caboto. È stata la prima volta in cui gli inglesi gli hanno riconosciuto l'origine veneziana, anzi non era nemmeno veneziano, però ha vissuto praticamente a Venezia, era cittadino veneziano, però è solo cittadino. Ecco, suo figlio all'epoca è stato più famoso di lui, ha viaggiato con lui, però ha lavorato sia a Bristol che a Siviglia, la casa della contrattazione, è stato a contatto con tutti i più grandi cartografi dell'epoca e con tutti i più grandi esploratori dell'epoca, Magellano, Vespucci, tutta questa gente. Quindi era un osservatore che ha vissuto dal di dentro tutti questi cambiamenti. Per descrivere questo grande cambiamento che avviene in Italia negli anni che vanno dal 1478 al 1527, che sono gli anni cruciali, perché nel 1478 l'Italia è la prima potenza mondiale, in termini economici e in termini di cultura. È il faro del mondo. Tutto quello che conta a livello universitario, a livello di pensiero, avviene in Italia. In 50 anni viene scialacquato tutto questo potenziale. E immaginate che noi viviamo ancora della luce riflessa del potenziale espresso in questi anni, e negli anni di poco precedente a questi. Quindi immaginate qual era il significato, qual era il ruolo dell'Italia. Mi ha sempre affascinato cercare di capire come potesse avvenire questo, come è possibile che all'interno del nostro paese potesse avvenire questo cambiamento, potesse avvenire questo, chiamiamolo, spreco. E quale personaggio più significativo, che incarna la maniera più assoluta il testimone privilegiato di un periodo di questo tipo, che non se non Machiavelli. Con Machiavelli guardiamo semplicemente il dato di nascita: nasce nel 1469 e muore nel 1527, lo stesso anno del sacco di Roma. La sua vita calza a pennello nel cinquantennio. Quindi lui è testimone, e testimone privilegiato, perché lui viaggia per azioni diplomatiche in tutta Italia, ha a che fare con tutto quello che succede in quel periodo e lo vede con i propri occhi. Raccontare Machiavelli significa raccontare questo periodo storico. Ed era l'obiettivo che io mi ero un po' posto. Per capirci questa annotazione di Lascalica, lo dico, se sono noiose alzate la mano che le salto. L'Italia nel 400, allora, grosso modo ho messo una cartina, però ci sono quattro stati che contano in Italia: quello giallo, che è il regno di Napoli; quello viola centrale, che è il regno della Chiesa; quello verde, in realtà c'è anche la Repubblica di Siena, già è diventata, fa parte già del territorio fiorentino, non sono riuscito a trovare niente, ma ci sono 30 anni di differenza qua. E poi quelli là in alto, che sono quello a destra, quello verde, la Repubblica di Venezia, che però la cui geopolitica è molto spostata anche verso Oriente, perché il grande scontro che deve affrontare Venezia in questo periodo è con l'impero turco che sta salendo, e quindi molte delle energie che è in grado, delle risorse che Venezia è in grado di produrre, vengono in realtà defilate verso il Mediterraneo orientale, non vengono giocate in Italia. Si gioca in Italia quando viene attaccata, non per volontà propria. E poi quello rosa, che è il Ducato di Milano, quello arancio, che è il Ducato di Savoia, In questo momento lo escluderei dall'area italiana, è tendenzialmente nell'area francese ed è legato di più a un discorso del regno francese, quindi è sganciato dalle vicende italiane. Quindi i quattro più importanti stati sono questi qui. E come avete visto, Firenze centrale. Firenze è governata, tra virgolette governata, nel senso che è il governo dell'oro, è il governo di chi ha il potere economico che può condizionare le cariche politiche, può condizionare la vita politica, ed è quella dei Medici. La famiglia più importante è quella dei Medici. La famiglia dei Medici ha un capo stipite, quello più famoso, che è Cosimo il Vecchio, e che è il nonno di questo personaggio, che quello lì a destra, che è Lorenzo il Magnifico, che è quello che è il rappresentante più famoso e che vive all'epoca di Machiavelli negli anni che stiamo citando. Cosimo il Vecchio dà origine a un ramo della famiglia Medici e poi ha un fratello che si chiama anche Lorenzo che dà vita ad un secondo ramo. È importante questa cosa qui perché il ramo di Cosimo il Vecchio avrà tutta una storia che condiziona la Firenze e il ramo successivo, che è quello detto dei Popolani, avrà proprio un destino diverso. Per dire, quando verranno mandati in esilio i Medici, il ramo dei Popolani, per esempio, non verrà esiliato da Firenze. Sono proprio due rami diversi e per anni avranno anche un sacco di discussioni per questioni di eredità. Comunque, le due figure più significative sono quella di Lorenzo e quella del fratello Giuliano. È il periodo di massimo splendore della famiglia. I soldi girano, gli affari vanno bene, Firenze è un centro di cultura, girano personaggi del nome di Leonardo, è un punto di riferimento, ci sono legami con l'estero, ci sono legami soprattutto con la Francia, la Toscana è sempre stata molto legata con la Francia, è sempre stato il suo alleato naturale, tanto è vero che Caterina de' Medici diventerà addirittura anche regina di Francia, perché sposerà il re di Francia. Per cui c'è questo centro di potere. Come tutti i grandi centri di potere, che brillano di luce propria, attirano anche le invidie di altri personaggi. Invidia a volte semplicemente legata alla sopravvivenza. La famiglia dei Pazzi era una famiglia che aveva più o meno lo stesso tipo di potere in Firenze, cioè avevano una banca, avevano tutto un grande potere economico, ed erano i grandi rivali dei Medici. E i Medici avevano fatto tutta una politica, soprattutto di carattere ereditario, cioè su come dovevano essere spartite le eredità, che andava assolutamente a sfavorire la famiglia dei Pazzi. Per cui i Pazzi erano un po' messi con le spalle al muro. E quindi da questo nasce l'origine della congiura dei Pazzi. I Pazzi cercano di liberarsi dei Medici, sono con le spalle al muro e ordiscono una congiura. In realtà quello che appare in superficie è la congiura e la famiglia dei Pazzi. Sotto la famiglia dei Pazzi ci sono tutta una serie di personaggi che agiscono un passo dietro e che sono comunque interessati a colpire i Medici. Il Papa, Sisto IV, Papa Riario, probabilmente il Duca di Montefeltro, questo non è provato, ma ci sono forti sospetti che ci fosse dietro questa figura, probabilmente il re Ferrante, che era il re del Regno di Napoli, preoccupati dell'eccessivo potere di Lorenzo il Magnifico. L'ongiura viene concepita, dovrebbe agire contemporaneamente su due piani. Da un lato, Giuliano e Lorenzo dovrebbero essere colpiti all'interno della cattedrale ed essere assassinati. Da un lato, alcuni membri della congiura dovrebbero prendere il palazzo della signoria, impossessarsi del palazzo della signoria e impossessarsi del potere. Una volta impossessati il palazzo della signoria, pensavano di poter controllare Firenze e in quel caso erano già pronti dei mercenari fuori dalla città, comandati e pagati da Papa Sisto IV, dal nipote di Papa Sisto IV attraverso Papa Sisto IV, comunque, vabbè, che dovevano entrare in città e quindi avrebbero dovuto prendere la città. In realtà la congiura funziona e fallisce perché viene colpito il fratello di Lorenzo il Magnifico, che è Giuliano. Non viene invece ucciso Lorenzo il Magnifico. Ci sono varie versioni sul perché e sul per come. Comunque uno dei personaggi più significativi è questo Giovanni Battista di Montesecco, questo conte, che fin dal giorno prima, se si vanno a leggere un po' i documenti, dimostra tutta una serie di dubbi sull'attaccare e sul ferire Lorenzo il Magnifico all'interno di una chiesa. Cioè si va a venire tutta una serie di scrupoli legati a questa azione, non si sa se effettivamente legati al fatto che si dovesse colpire all'interno della chiesa o per tutta una serie di cose o di ragioni che a noi non è dato conoscere, però si fa venire dei dubbi e nel momento in cui dovrebbe colpire, e se avessi Icario che colpisce e che ferisce Lorenzo il Magnifico, si rifiuta, si tira indietro. Per cui colpiscono un altro paio di persone che sono con lui, che sono però meno abili. Lorenzo il Magnifico viene ferito solo al collo e intervengono le guardie del corpo, uccidono i sicari e riescono a riparare nella sacrestia vecchia, e quindi si barricano nella sacrestia vecchia e Lorenzo il Magnifico si salva. Il fatto che Lorenzo il Magnifico si salvi significa che la congiura fallisce. Quelli che tentano di prendere il palazzo della signoria si trovano tutti gli aderenti al partito del Mediceo e il popolo fiorentino che è chiamato in piazza della signoria dal suono delle campane, non riescono a prendere il palazzo della signoria. La scena è abbastanza macabra, persone che volano dalle finestre, che vengono defenestrate, che vengono buttate a terra. I principali capi della congiura che dovevano colpire, prendere il palazzo della signoria, uno di questi sono Francesco Salvati, l'arcivescovo di Pisa, Jacopo Bracciolini, vengono presi, catturati e praticamente vengono impiccati, vengono lasciati calare dal palazzo della signoria. Anche qua le cronache raccontano una scena abbastanza macabra, che Jacopo Bracciolini, nel momento in cui cade dal palazzo della signoria, con un colpo di talloni colpisce il muro, si ribalta e morsica l'arcivescovo al collo, resta attaccato al collo morsicandolo fino a quando non muore. Sono tutte queste scene macabre. Machiavelli non è tanto la scena in sé, però è immaginarsi Machiavelli che all'età di 10 anni assiste all'interno della città a tutta questa serie di congiure. Quindi incomincia a fare l'esperienza della politica, e l'idea della politica è l'idea di una instabilità. Nel romanzo una cosa che si immagina molto è che il padre Bernardo gli dice entrare in politica è come salire su una sedia e mettersi una corda al collo. Finché riesci a stare sulla sedia va tutto bene, appena passa uno e dà un calcio alla sedia tu sei finito. Quindi c'è questo senso di precarietà, c'è questo senso della politica legata al sangue, legata anche alla violenza, se vogliamo, che incomincia a entrare in Machiavelli, perché è la sua esperienza, perché è quello che vede, perché è quello cui assiste. E dall'altro canto un respirare, un'aria che è l'aria fiorentina, che gli dice che la politica è anche l'onore e l'utile. Cioè, come c'è un proverbio, una frase che viene citata spesso da Machiavelli, se non hai l'onore e l'utile, non hai cane che ti abbai. Cioè, sei una persona che non conta niente, che non significa nulla. Da un lato, il vedere e fare esperienza di una politica molto cruda, molto diretta, molto crudele, nella quale la crudeltà e la violenza facevano parte ed erano parte dell'agire politico, della lotta politica, e dall'altro, intuire la lotta politica come una necessità vitale, come un qualcosa al quale tu non puoi rinunciare. E il giovane Machiavelli vive questo. E questi due anni, che sono apparentemente schizofreniche, apparentemente contrastanti tra di loro, si fondono nel suo animo. E credo che questa formazione, mi sono fatto questa convinzione, che questa formazione di queste due anime abbiano poi dato vita a tutta una serie di meccanismi che lui ha fatto agire da adulto, che lui ha fatto agire nel momento in cui ha fatto attività politica, ha fatto l'ambasciatore, si è recato di fronte ad altri uomini politici. La congiura fallisce, Papa Sisto IV non accetta che dei Medici impicchino un arcivescovo. Vi ricordo che Francesco Salvati era l'arcivescovo di Pisa, figuriamoci, interdetto papale, vuol dire voi non potete più fare funzioni religiose. Le truppe papali invadono l'Aretino, quindi è la guerra. Cerchiamo di capirci su cosa si intenda guerra, su cosa si intenda guerra in questo periodo. Guerra in questo periodo è 99 volte su 100 guerra di mercenari. Se sono un mercenario e campo di guerra, allora tendo a prendermela molto comoda e a non dannarmi l'anima. Uno, numero molto piccolo degli eserciti in gioco. Uno, perché gli eserciti costano, non è che puoi permetterti eserciti. Spesso assediare una città significava stare lì un'estate intera, poi l'inverno ci si ritirava dall'altra parte, poi la primavera successiva si vedeva un po'. Quindi anche i numeri, anche le vittime di queste guerre c'erano, è ovvio, ma erano vittime molto limitate. Anche le armi che vengono usate sono sostanzialmente ancora non armi da fuoco così potenti, non le armi da fuoco che noi conosciamo. Quindi c'è tutta una dimensione della guerra, un'arte della guerra, che è radicalmente diversa rispetto a quello che sta soprattutto per arrivare. C'è una grande evoluzione dal punto di vista militare che parte in questo periodo e grosso modo finisce con la guerra dei 30 anni. Quando nel 1682 i turchi assediano Vienna e vengono poi sconfitti dopo 3 mesi di assedio, vengono sconfitti sostanzialmente per 2 errori che qualunque sottufficiale che ha partecipato alla guerra dei 30 anni non avrebbe mai commesso, che sono assediare una città e attaccarla in un unico punto, uno, e assediare una città senza creare delle difese per a propria volta difendersi da eventuali controassedianti. 2 errori gravissimi che la guerra dei 30 anni e l'evoluzione della tattica militare in Europa avevano insegnato a tutti e che loro hanno pagato molto caro. Quindi anche la guerra sta incominciando ad evolvere. Cosa fa Lorenzo il Magnifico? Lorenzo il Magnifico ha fatto sempre una politica che è la caratteristica politica dei Medici, cerchiamo di non prendere una decisione e aspettiamo. Cioè il prendere tempo è sempre quello che gioca a nostro favore. L'idea e l'esperienza della politica, e vedremo che lo faranno anche altre persone dei Medici, è questa, che è proprio una caratteristica di famiglia. Cioè aspettiamo, prendiamo tempo, vediamo quello che il tempo, comunque giocherà sempre a nostro favore. Si muove in questa maniera e a un certo punto prende e va a svolgere un'azione diplomatica presso il Regno di Napoli. Il Regno di Napoli è alleato del Papa e le truppe del Regno di Napoli sono assieme alle truppe del Papa in territorio toscano. E l'abilità di Lorenzo il Magnifico è quella di riuscire a convincere il re Ferrante che il Regno di Napoli non ha nessun vantaggio a distruggere la Toscana e a colpire la Toscana, perché questo avvantaggerebbe troppo il papato e svantaggerebbe alla fine anche il Regno di Napoli. Quindi è così abile. E tutta la politica che negli anni successivi farà fino a, diciamo, 1492 è una politica tendente a mantenere un equilibrio all'interno dell'Italia, in cui convince tutti che non c'è nessun vantaggio ad azzannarsi tra di loro ai vari stati e soprattutto lascia intendere all'estero, fuori dall'Italia, che qualunque ingresso di un esercito nel territorio italiano avrebbe creato un'immediata coalizione degli stati italiani per combattere e respingere questo esercito. Questa è stata la grande abilità politica di Lorenzo Magnifico. Finché questo bluff, perché è un bluff, è durato, l'Italia ha vissuto un periodo di splendore e un periodo di grande equilibrio politico e di grande stabilità.